redigio.it e la storia continua. Quando al Duomo si andava in barca. Il sistema delle vie d'acqua che attraversava la città di Milano è quasi del tutto scomparso, eppure vi fu un tempo in cui la città ambrosiana era uno scalo portuale attivissimo, cuore di una rete commerciale che si irradiava fino al lontano Oriente. Un fossato di sorprendente bellezza e larghezza circonda questa città da ogni parte e contiene non una palude o uno stagno, ma l'acqua viva delle fonti popolata di pesci e di gamberi. Esso corre tra un terrapieno all'interno e un mirabile muro all'esterno, il cui circuito, misurato con estrema accuratezza, è risultato corrispondere a 10.141 cubiti, 6 chilometri circa. La larghezza del fossato lungo l'interno circuito intorno alla città è di 38 cubiti, 22 metri circa. E al di là del muro del fossato vi sono abitazioni suburbane tanto numerose che basterebbero da sole a formare una città. Si girino tutte le città del mondo. Difficilmente si potrà trovare un'opera di così grande pregio o di così mirabile bellezza. Oggi sarebbe assai difficile riconoscere in queste entusiastiche parole la città di Milano, eppure essa appariva così agli occhi del cronista Bonvesin dalla Riva alla metà del XIII secolo. Un cronista, Bonvesin, innamorato della sua Milano, al punto da tesserne gli elogi al limite del paradosso e dalla provocazione. Che sia la sede più adatta per il papato, con una buona pace dei romani, ne darò prove più avanti, così scrisse, ma molto affidabile in fatto di numeri e descrizioni urbanistiche. Ecco allora che Milano diviene ai nostri occhi una città d'acqua a tutti gli effetti, ricca di fonti e circondata da fiumi pescosi e limpidi. Dentro la città non vi sono cisterne né condutture di acqua che vengono da lontano, ma acque vive, naturali, mirabilmente adatte ad essere bevute dall'uomo, limpide, salubri, a portata di mano, mai scarseggianti anche in tempo di asciutto, e tanto abbondanti che ogni casa, appena decorosa, vi è sempre una fonte di acqua viva. La ricchezza delle falde acquifere caratterizza ancora oggi il sottosuolo milanese e il territorio circostante, attraversato da fiumi in tempo assai consistenti, come l'Abra, l'Ambro, l'Adda, il Ticino e altri minori, l'Olona e il Seveso, che formano un sistema idrografico assai ricco e complesso. Un sistema sfruttato in età romana per costruire un fossato intorno all'antico insediamento, da cui venne fatto provenire un canale acquedotto diretto verso il sud, noto col nome di Vettabbia, che sfociava nell'Ambro, nei pressi di Melignano. Successivamente, in epoca medievale, la crescita urbana impose una nuova fonte di approvvigionamento di acque e quindi fu costruito a ovest della città il naviglietto di Porta Tosa, che metteva in comunicazione il fossato romano con il Lambro, per difendere la città del Barbarossa. Ma la quasi millenaria storia dei navigli milanesi prende avvio solo all'epoca del Barbarossa, grazie a un'opera pensata inizialmente per scopi militari e solo in seguito sfruttata per uso commerciale. Alla fine del XII secolo, la minaccia di una discesa dell'imperatore in Italia per sottomettere la ribelle Milano si fece vie più consistente e quindi nel 1157 il comune decise di rafforzare le proprie difese, scavando un fossato intorno alla città. Il fossato, descritto entusiasticamente da Bonvesin, più ampio e funzionale dell'ormai vetusto fossato romano, in modo da cingere anche le grandi basiliche extracomunarie, tipo San Lorenzo, San Nazaro, Sant'Ambrogio, Santo Stefano, e i borghi cresciuti intorno alle porte delle mura in età romana, l'unica difesa loro esistente. Con la terra di riporto ricavata dallo scavo, fu eretto un bastione fortificato con aperture e ponti in corrispondenza delle porte romane. E la scelta di dotare la città di un fossato colmo d'acqua non era una novità per l'ingegneria militare dell'epoca, ma il fossato milanese si caratterizzò per il fatto che l'opera era autoalimentata dalle ricche falde sotterranee, che impedì al Barbarossa di prosciugarlo. La costruzione del fossato non impedì alle truppe imperiali di sconfiggere Milano, una prima volta nel 1158 e una seconda nel 1162, ma ebbe comunque un'importanza fondamentale nello sviluppo urbanistico, economico e culturale milanese. www.redigio.it e la storia continua.